Ben ritrovati, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando e partiamo con la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Patrizia.
Buongiorno Patrizia.
Sono ligure, sono un'insegnante che però insegna a Trento. E io non insegno storia, insegno un'altra materia, ma venerdì 24 aprile ho lasciato gli ultimi 15 minuti della mia lezione, che era in avevo 3 ore venerdì in 3 classi quarte liceali, quindi ragazzi che o hanno compiuto 18 anni o che stanno per compierli, e ho lasciato gli ultimi 15 minuti di lezione per raccontare l'esperienza della mia famiglia di antifascisti attivi. E ieri un ascoltatore di Torino aveva detto che i suoi figli di 18-19 anni giocano soltanto con il cellulare e non si interessano. I miei allievi sono rimasti zitti, hanno ascoltato quello che io dicevo loro, e poi io ho chiuso la mia lezione prima del suono della campana con buon 25 aprile. E questo perché avevo qualcosa da dire. Ora, è evidente che un insegnante di storia dovrebbe, come dicevo, io non insegno storia, un insegnante di storia dovrebbe parlare di questo, però non tutti hanno delle cose da dire, e io sono convinta che molti miei colleghi abbiano fatto quello che dovevano fare prima del 25 aprile. E naturalmente, come forse scriveva qualcuno oggi sul giornale che lei ha citato, non tutti sono stati antifascisti. Quindi io non ho una domanda da fare, ho semplicemente una esperienza da raccontare.
Ecco. Grazie.
Mi scusi se le rubo ancora un secondo, sì. Volevo dire che sono indignata per il fatto che è stato raccontato che venerdì, se non sbaglio, il ministro Gentiloni abbia dovuto parlare ad una platea vuota, completa, dove c'era una scolaresca e, che a Montecitorio assisteva a questa cosa, e questo mi ha indignato molto. Grazie per radio.
Questa indignazione ha colpito tutti, perché era sulle prime pagine dei giornali ed è stata stigmatizzata. La sua esperienza è bella, e io credo che comunque quando dice gli insegnanti devono avere qualcosa da dire, gli insegnanti credo che abbiano sempre qualcosa da dire, ma soprattutto noi continuiamo a raccontarci questa storia che i nostri figli, i ragazzi più giovani sono disinteressati, il telefonino eccetera eccetera. Io credo che sì, è vero, ci sono molte distrazioni, ma le distrazioni c'erano anche un tempo ed erano di altro genere. Se vogliamo ottenere delle cose, probabilmente dobbiamo darle noi, cioè se non coinvolgiamo, se non raccontiamo, se non cerchiamo di dare un senso alle cose che stanno accadendo intorno a noi, agli occhi dei nostri figli, loro troveranno interesse sulle cose meno insensate. Quindi come abbiamo già avuto occasione di dire nei giorni scorsi, io sono ottimista. I giovani di oggi non sono né migliori né peggiori di quelli del passato, hanno tante opportunità in una direzione e nell'altra. Sta poi alla scuola e alle famiglie quello di indirizzarli nel modo corretto. Poi anche qui, come diceva lei, gli insegnanti e le famiglie hanno diversi modi di pensare cosa sia giusto e cosa sia corretto. L'importante è non lasciarli a se stessi. Pronto?
Pronto, buongiorno. Io mi chiamo Maura Rovetta e chiamo da Guastalla.
Buongiorno Maura.
Buongiorno. Anzitutto io volevo dire che, come preambolo, che questo egoismo degli stati che hanno dimostrato quando si sono riuniti il 25 dipende forse dal frutto avvelenato di un capitalismo che è diventato solo finanziario. Detto ciò, io le volevo sottoporre un pensiero malevolo che mi è venuto, cioè che questi stati che hanno messo sul piatto 3 volte i miliardi che davano prima per andare a recuperare questi poveri disgraziati in mare, hanno messo delle navi, se ho capito bene queste navi accolgono i richiedenti asilo, i richiedenti, quelli che cercano una terra su cui sbarcare e li identificano. In questo, poi li portano in Italia, in questo modo li hanno identificati e quindi queste persone che cercano di disperdersi per l'Europa in cerca di un'opportunità non lo potranno più fare perché saranno già identificati e quindi quando li trovano li rimandano qui. Il mio è un pensiero cattivo o può avere qualche fondamento?
No, io credo che il fatto di identificarli sia fondamentale, perché non si dimentichi, io sono perfettamente d'accordo con lei sul dramma di queste persone e trovo che nell'editoriale di Scalfari oggi ci sia una verità importante, cioè ci sono 4 cose da fare: quello di salvare le vite umane, quelle di evitare che vengano sfruttate dagli schiavisti moderni, quello di fare in modo che si vada a pacificare la loro terra in modo che non debbano fuggirvi, eccetera eccetera. Noi ci limitiamo semplicemente con una sorta di elemosina per pararci la coscienza, l'Europa semplicemente cambia una cifra, l'aumenta e così si mette in pace la coscienza, ma non risolve nessun problema. Credo che oltre al tema del fatto che sia insulso sia anche controproducente per il nostro futuro, perché così continuerà sempre. La prossima volta cosa faremo? Triplicheremo ancora e andremo avanti sempre con questa cosa in cui sembra che questi soldi servano per pulire il sangue che è rimasto per terra. Scusatemi questa immagine forte, ma questi soldi servono quasi per fare pulizia del sangue che è rimasto in mare, che è rimasto per terra, però non andiamo a colpire le cause di questo sangue. Perché quel che riguarda l'identificazione, però, io credo che sia fondamentale, perché chi fugge dalla guerra, chi chiede asilo, chi è in una situazione difficile, è giusto che venga aiutato. Per essere aiutato deve anche dimostrare di essere in questa situazione, anche perché non dimentichiamolo che alle nostre porte esiste anche un fondamentalismo islamico folle che ogni giorno ci minaccia e che ha dimostrato di voler con azioni dimostrative colpire al cuore i nostri paesi. Hanno minacciato, l'ISIS ha minacciato di venire a bivaccare i suoi cammelli nelle fontane di Roma. Quindi noi non dobbiamo dimenticare che probabilmente tra queste persone possono esserci anche degli infiltrati, quindi il fatto di tutelarci è determinante, perché sarebbe troppo tardi accorgersene quando le bombe sono esplose o quando si sono infiltrate delle cellule jihadiste, come probabilmente ce ne sono già infiltrate in questo momento. Quindi questo suo retropensiero non lo condivido. Grazie, pronto?
Pronto?
Sì?
Buongiorno, dottor Vercesi.
Buongiorno.
Buongiorno. Mi chiamo Augusto e telefono dalla provincia di Trento.
Sì.
Volevo intervenire a proposito di Grecia, di Varoufakis e della spocchia che mi sembra di sentire, no, nell'atteggiamento di Varoufakis verso i creditori, no? Lui minaccia il default, la Grexit, senza apparentemente doverne pagare le conseguenze o farle pagare al popolo greco, no? E ho fatto un parallelo con il default dell'Argentina, che ha dovuto anche cedere delle proprietà agrarie ed altro ai creditori, no? E mi chiedo e le chiedo, tenendo conto che il debito greco è di circa 250 miliardi, mi pare, di cui 40 miliardi sono a carico dell'Italia, no? mi faccio proprio tre domande secche e le faccio anche a lei. Quanto può valere la Grecia? Secondo, quanto vale l'insieme delle isole greche, visto che una piccolissima isola è stata messa in vendita a circa 250 milioni di euro? Terzo, è possibile che la Grecia debba cedere sovranità se va in default?
Ecco, dividerei il tema in due. Uno, io spero proprio, credo, che una Grecia, parte dell'Europa, parte dell'euro, non debba cedere sovranità a nessun altro paese. Questo sarebbe un dramma. Io quando penso a cessioni di sovranità a favore di altri paesi, mi perdoni se mi viene un paragone forte, penso sempre all'Anschluss, penso sempre a situazioni in cui un modello sociale, un modello politico di un paese finisce per inglobarsi l'altro perché è più forte e più organizzato. Quindi io sono assolutamente contrario e spero che non ci sia nessuna cessione di sovranità e credo che la situazione della Grecia non vada soltanto valutata in termini finanziari, in termini di numeri, ma vada valutata in termini di opportunità e di futuro. Io continuo a pensare che l'economia e gli strumenti finanziari siano degli strumenti al servizio della politica, dei popoli e delle persone, non siano il fine. Quindi in una logica deformata finiremmo per sacrificare le persone ai bilanci. Io sono convinto che i bilanci debbano essere gestiti in maniera corretta, lo devono fare quelli che lo sanno fare, ma che non sono il fine dell'umanità. Il fine dell'umanità e dei paesi è quello di far vivere meglio i propri cittadini. Dopodiché che Varoufakis, come è stato detto, abbia un atteggiamento strafottente, abbia un atteggiamento improvvisato, provocatorio, ne sono assolutamente convinto. Non so se lui lo fa di proposito perché crede in questo modo di ottenere qualche cosa. Temo piuttosto che lo faccia perché ha poca capacità dialettica e di idee da contrapporre alle proprie controparti. Quindi sono d'accordo con lei sull'atteggiamento di Varoufakis, però sappiamo che la Grecia è in una situazione drammatica e che in qualche modo deve cercare di sopravvivere. Dall'altra parte abbiamo visto che non ci sono stati abbastanza aperture, non si può andare avanti costantemente massacrando e cercando di portare via territori, cessioni territoriali alla Grecia. L'idea di vendere dei pezzi di Grecia a chi? Alla Germania, ai creditori, ai debitori, cos'è? Ci pagano con delle isole? Io sono assolutamente contrario su questo. Questo è un tema fondamentale di tipo economico e finanziario che va negoziato, ma andrebbe negoziato all'interno di una comunità, di una federazione europea che ha a cuore tutto il proprio territorio e tutti i propri cittadini, non soltanto quelli più potenti. Grazie, pronto?
È pronto?
Sì.
Buongiorno, sono Claudio Zullo da Napoli.
Buongiorno Claudio.
Intervengo sull'Italicum e diciamo vorrei sottoporre la sua attenzione e dare spazio ad un'idea, ad un appello. L'analisi è questa: Renzi non può fare a meno, ormai anche per gli impegni internazionali, per esempio, di far approvare la legge, e lo può fare o con un atto di forza, tipo la fiducia, contare sul fatto che ci sono molti parlamentari che, diciamo, spiacevolmente, per non perdere la poltrona, sarebbero disposti a votare per non andare alle elezioni e via dicendo. E quindi non credo che non possa essere votata questa legge in tempi brevi. D'altra parte, avere una legge che supera il porcellum ma non garantisce una buona legge sarebbe un'occasione persa. La mia idea era questa: di votare contemporaneamente alla legge, all'Italicum, un ordine del coinvolgere l'Impianto e l'Italico, però permettere, che voglio dire, che noi ci scegliamo i nostri candidati, visto che le segreterie dei partiti già fanno le liste, quindi in qualche modo loro la selezione già l'hanno fatta, lasciassero poi liberi gli elettori di votare, via dicendo. Quindi in ordine del giorno, magari su questo, col consenso di buona parte o di tutto il PD e di altre forze politiche, per dire approvata questa legge, superata l'Italico, ma a luglio ci si vede 15 giorni in commissione, si approvano delle modifiche e si avranno delle ulteriori integrazioni.
Grazie. Grazie per il suo intervento. Devo dire che la sua mi fa quasi, mi perdoni, tenerezza la sua proposta, perché è la proposta di un cittadino che crede ancora che alla fine ci si riesca a mettere d'accordo con ragionevolezza. Io credo che se non si è riusciti a mettersi d'accordo adesso, l'idea di trovarsi in una sessione tranquillamente a trovare dei correttivi, finirebbe per tenere in sospeso fino a luglio questa cosa, e comunque chi ha concesso questa opportunità non vincolante, perché deve essere non vincolante, perché non si può approvare una legge e poi prendendosi l'impegno poi di modificarla, alla fine non cambierebbe nulla. Però devo dire che mi ha fatto piacere questa sua proposta, perché è la proposta di un cittadino ragionevole, la proposta di una persona che è convinta: quando c'è un problema non ci si mette d'accordo, ci sediamo attorno a un tavolo, ci prendiamo il tempo necessario e con la calma, sangue freddo e a voce ferme cerchiamo di risolvere il problema. Credo che poi la realtà italiana in realtà non sia proprio così, almeno in questo momento. Vado a leggere alcuni sms. C'è un lettore, Roberto da Modena, che dice: avvenire sull'Alabama italiano, vadano a vedere le fabbriche dei cinesi a Prato, altro che Alabama, e lo sanno tutti. Benissimo, detto questo, non è che giustifichiamo la nostra Alabama di italiani perché i cinesi fanno di peggio a Prato. Un drone americano uccise un cittadino italiano, Giovanni Loprato. Anche se tutto finirà nel nulla, come nei casi del Cernis di Nicola Calipari, c'è una procura in Italia disposta ad aprire un fascicolo. Maurizio da Magione. La storia della donna violentata e ingravidata è conseguenza dell'essere a favore dei barconi dei criminali schiavisti. Le argomentazioni di intellettuali come Morandi, Fiorello e Boldrini parlano da sole. Luciano. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Mives Paenaro, Romano De Zelino, Vicenza.
Pronto, buongiorno.
Io parlo, buongiorno, mi sente?
Sì,
parlo,
la sento
dalla
bene.
Provincia di Vicenza.
Sì, sì.
Sono Mives Paenaro. Ho dato la mia disponibilità alla prefettura di Vicenza per ospitare con mio marito, abbiamo una stanza in più, volevamo ospitare una o due persone. La prefettura mi ha fatto contattare da una cooperativa che è quella che fa la prima accoglienza, e questa cooperativa ha deciso che no, perché abitiamo tanto fuori mano. Pazienza, noi abbiamo dato la disponibilità, cercherò altre strade. Beh, mi chiedo questo: durante la trattativa con la prefettura, la conversazione con la prefettura, ho chiesto, nel caso che io abbia bisogno di qualche consiglio durante l'ospitalità, chi me lo dà? Me lo date voi della prefettura o mi rivolgo ai miei servizi sociali del comune? No, signora, i servizi sociali del suo comune assolutamente no, perché nessun comune della provincia di Vicenza ha dato l'ok ad ospitare immigrati, e siamo nella provincia che un tempo era la più bianca d'Italia. Era la più bianca d'Italia, nessun comune ha dato l'ok, quindi io, se ospitassi delle persone, dovrei arrangiarmi da me col fai da te, insomma, per i rapporti con loro, per l'esperienza di ospitalità che io non ho. Ma poi non si è fatto più nulla e va bene. Però ricordo che siamo nel Veneto, che con le pezze sul sedere pieni di pidocchi siamo andati in America del Nord, del Sud, in Germania, Polonia, Francia, dappertutto, in ogni famiglia italiana se si torna indietro c'è un migrante. E non è vera la leggenda che noi andavamo per lavorare e che questi invece arrivano per delinquere. Questi non vengono per fare turismo né per delinquere. Quando delinquono, delinquono in una percentuale che è pari alla nostra di italiani, che reputiamo di essere onesti, ma quasi tutti eludiamo le tasse oppure le evadiamo tranquillamente. E però vogliamo che loro siano onesti. Non
grazie.
Le chiedo una risposta.
No, è importante la sua testimonianza. Devo dire che vengo colpito innanzitutto lei che si propone per ospitare delle persone che diciamo di non sapere dove poter ospitare e che la cooperativa le dica che abita troppo fuori mano. E detto questo, nessuna organizzazione in grado di assisterla in questo suo esempio, in questo suo atto di esempio, e le cose che ha detto sono tutte vere, assolutamente condivisibili, quindi non era certamente la richiesta di una risposta, ma era una testimonianza di cui la ringrazio. Pronto?
Buongiorno, sono Armanda e chiamo da Bergamo.
Buongiorno Armanda.
Mi complimento con la signora Nives, è molto saggia e solidale. Volevo dire che il discorso dei migranti e della disumanità con la quale alcuni affrontano questo problema è dovuto tanto, secondo me, all'incremento demografico e anche alla mancanza di una cultura, perché l'incremento demografico toglie valore alla vita umana, ci rende un po' come quei topi che si mangiavano tra loro quando erano in troppi. Credo anche che i paesi dove la donna è emancipata non c'è più il problema demografico, perché può studiare, può lavorare, ci pensa lei a controllare le nascite, ma dove la donna è trattata come un oggetto, chiusa in casa, non ha accesso alla cultura, automaticamente diventa solo una riproduttrice e basta. Per cui si può passare solo attraverso quella strada, secondo me, per rendere il pianeta ancora umano e vivibile.
Grazie, lei ha detto delle cose importanti. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi interventi sul tema demografico, a mio avviso preso con il piede sbagliato, cioè quello che bisognava porre dei vincoli in modo che alcuni, che sono sempre gli altri, non debbano più riprodursi. E io ho risposto con le parole che lei ha detto, il problema esiste, il problema è vero, ma il problema è di tipo culturale, quindi lei dice un problema culturale della donna che se è acculturata, se ha la possibilità di lavorare eccetera eccetera è la persona che controlla le nascite, ma è anche un problema soprattutto culturale degli uomini che obbligano le donne in quella condizione di sottocultura, quindi il problema sta... Il problema di questo mondo, il problema delle migrazioni, il problema del futuro sta nell'aspetto economico, e l'aspetto economico non è mai distinto dall'aspetto culturale e dall'aspetto... Tenete conto che molto spesso gli integralismi religiosi sono dei modi per tenere nell'ignoranza le persone e per costringerle poi... a sottostare a un controllo politico. E tutto questo è una serie di oppressioni che partono dall'alto, come se fossero dei dogmi, delle cose chieste da Dio, ma Dio, per chi ci crede, non è mai stato un tiranno, ma è il Dio di tutti i monoteismi, è tendenzialmente un Dio dell'amore. E del rispetto dell'uomo. Ora, dicevo, in questi fanatismi religiosi di ogni genere, anche di sette cristiane, sono dei modi per trasferire di persona in persona un dominio, una riduzione che tende a tenere la parte che controlla nell'assoluta ignoranza. E chi soffre di più, perché è l'ultimo anello della catena, è l'anello più oppresso, in questo è la donna. Il suo intervento, devo dire, che mi fa molto piacere. Pronto?
Pronto, parla con me?
Sì, pronto, parlo con lei.
Sì, sì, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa le devo dire?
Ha chiesto lei la linea?
Sì, ho chiesto la linea, sì. Per cui se posso esprimere il mio parere,
certo,
glielo dico subito.
Certo,
ho
si presenti, come si chiama?
Io mi chiamo Graziella e parlo da Milano.
Bene.
Ecco, io
buongiorno,
sono in macchina, buongiorno a lei, e ho sentito la storia della Grecia che per pagare i propri debiti ha messo, diciamo, in vendita e a disposizione, diciamo, per fare un cambio le loro isole, no? Ma quando una madre ha fame, si prostituisce, gli animali mostua vita mea, a parte questo fatto, io ho pensato che proprio noi che stiamo dicendo queste cose siamo coloro che hanno venduto l'isola dei budelli, cioè una parte nostra. Ma il valore che c'è in Italia, a parte l'isola dei budelli, ci sono anche i grandi nomi che sono andati venduti, come non so, quelli della moda. E per cui tutte queste cose uno non può criticare gli altri quando uno è come Jupiter posuit omnibus visperas, cioè la pagliuzza di dietro e davanti la bisaccia, per intenderci. E quindi bisognerebbe, prima di giudicare gli altri, vedere.
Non, forse non ci siamo capiti. L'ascoltatore di prima diceva, anzi, era, mi sembrava fosse favorevole alla cessione di pezzi di territorio della Grecia per pagarsi il debito. Io dicevo che non sono per niente d'accordo che si debbano cedere dei pezzi di territori, dei pezzi di sovranità per pagare i debiti. I debiti bisogna che tutta l'Europa costituisca dei piani di rientro, ci siano dei governi ragionevoli che non opprimano completamente il paese, ma che cerchino di fare in modo che la Grecia sia in grado di produrre denaro per ripagare il proprio debito. Non dimentichiamo che noi siamo figli dei piani Marshall, eccetera eccetera, perché anche l'Italia non si sarebbe risollevata dalla Seconda Guerra Mondiale se non ci fosse stata una visione lungimirante del sistema economico. Ora, posto che la Grecia abbia commesso tutti gli errori del mondo, posto che debba in qualche modo riparare agli errori che ha commesso, bisogna una struttura grande come l'Europa, che è composta da sorelle federali della Grecia, dovrebbe in qualche modo operare in questa direzione. Io dicevo che non sono d'accordo sulla cessione di sovranità e sulla cessione di pezzi di territorio. Dopodiché lei fa riferimento al fatto che l'Italia sta vendendo pezzi delle proprie industrie, pezzi della propria economia, e quindi questo può essere equiparato alla cessione di isole. Io non sono convinto che sia la stessa cosa. Cedere un'impresa, se non è un'impresa strategica, è una cosa possibile, questo fa parte delle regole del mercato, viviamo in un mondo globalizzato e questo fa parte delle regole del mercato, ma cedere dei pezzi di sovranità e cedere dei propri territori, questo è differente. Allora, io, se sono in difficoltà, posso prestarmi ai lavori anche più umili e sottopagati, ma non posso cedere una mia gamba, non posso cedere un obbligato, un mio rene, non dovrei poterlo fare, un pezzo della mia, e neanche dovrei cedere la mia dignità. Sono convinto che anche in situazioni di difficoltà le madri non si debbano prostituire, perché si può far tutto nella vita, ognuno decide per se stesso, ma due cose, dovremmo arrivare per tutti, che non si cedono la propria, non si cede la propria integrità fisica e non si cede la propria dignità. E questo può essere applicato anche al grande corpo della Grecia in difficoltà. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma. Vorrei parlarle di un suo articolo che fu pubblicato sul 7 del Corriere della Sera già in settembre dell'anno scorso, e riportava una proposta secondo me molto limpida e che quasi fa tenerezza, come lei ha detto poi a un ascoltatore poco fa, cioè di trasformare il del Palazzo del Quirinale in un grande museo nazionale che potesse accogliere tutte le opere che non sono esposte, o che potesse esporre meglio le opere già esposte. Se mi permette, le vorrei dire qualche considerazione che io ho fatto su questo articolo, sì, che mi ha suggerito, e poi le chiederò se questa sua proposta ha avuto qualche feedback, come si dice, qualche risposta, sì, autorevole. Secondo me il presidente Mattarella, per la sua persona, può essere un ottimo interlocutore per un appello di questo tipo, e dico anche che secondo me, se veramente si vogliono aprire le istituzioni, aprire le risorse dello Stato a quella che è una fruizione migliore di quello che è stato fatto fino adesso, e parlo anche di un utilizzo più razionale delle risorse in termini anche di spese, di spending review, questa è la proposta dalla quale poi può scendere tutta una serie di visioni diverse dell'utilizzo delle risorse dello Stato, cioè aprire veramente le risorse dello Stato alla fruizione. Osservo solo che in Francia, per quanto la grandeur della Repubblica francese sia proverbiale, l'ex residenza dei re, il Louvre, è molto più rappresentativo della Francia come museo che non sarebbe come residenza del Presidente della Repubblica. Certo. Sul Quirinale, senza spostarsi dal colle del Quirinale, esistono dei palazzi bellissimi, un po' più piccoli, che potrebbero ospitare con ancor maggior più lustro la Presidenza della Repubblica. Il Quirinale, che è il sesto, dicono su Wikipedia, si dice che è il sesto palazzo più ampio del mondo, potrebbe ospitare un grande museo che secondo me sarebbe di maggior richiamo certamente rispetto all'Expo, e sarebbe anche, non durerebbe 6 mesi, ma sarebbe un investimento duraturo e rappresenterebbe quel cambiamento che lo Stato italiano ancora non ha fatto, e ahimè si preferisce aumentare le tasse, ridurre gli sgravi fiscali stringere la pressione fiscale piuttosto che vedere un modo diverso di usare le risorse statali.
Grazie. Ecco, quella mia proposta, che poi è andata avanti e se ne è parlato molto anche sugli altri media in occasione del cambio della guardia al Quirinale, andava oltre. Spesso è stata poco capita, perché io andavo oltre all'idea di fare un grande museo. Mi hanno scritto sgarbi, eccetera, eccetera, esperti di arte, di cose museali, eccetera, dicendomi: ah, ma no, ma i musei in Italia ce ne sono già troppi. Ma quello che intendevo io era invece un progetto economico, un progetto pilota. Il Quirinale doveva diventare il Museo Italia, non il luogo dove si andavano a tirar fuori dagli scantinati, come qualcuno mi ha detto, le opere d'arte, e si mettevano lì, eccetera, eccetera. Doveva diventare un grande expo perenne delle capacità italiane, perché le capacità, le forze italiane esistono nella moda, nel design, nell'arte, nei mestieri di arte, nelle bellezze, nella capacità di disegnare il paesaggio. L'Italia ha comunque, siamo sempre capaci di denigrarci, ma l'Italia ha delle capacità, ha dimostrato delle capacità non soltanto negli ultimi 2500 anni di storia, ma anche oggi, delle capacità che gli altri non hanno, e soprattutto sono capacità di eccellenza, di bellezza, di arte, di gusto. Ecco, il Quirinale doveva diventare un luogo immenso, perenne, bellissimo, dove venivano concentrate tutte queste capacità, dalle bellezze d'arte al cibo, a quello che appunto vedremo adesso con l'Expo, alla capacità del saper vivere, la bellezza della solidarietà che questo paese sa dare, è gestito in maniera economica. Lì dentro devono esserci le scuole per restauratori, le scuole, in modo che questa nostra cultura umanistica che si va perdendo, perché anche scolasticamente si va perdendo, venisse avesse l'opportunità di creare posti di lavoro, di perpetrare, di monitorare la forza umanistica, la forza del lavoro, dell'artigianato, della capacità creativa dell'Italia. Ecco, è un luogo dove ci si poteva andare, dove tutto il resto del mondo poteva venirci ad osservare, eccetera eccetera. Tutto questo sarebbe diventato un modello pilota per tutte le altre città e gli altri centri italiani, e soprattutto poi avrebbe ridotto quell'immenso cerimoniale che sta attorno oggi alla Presidenza della Repubblica, che può benissimo costare molto meno, ma non è neanche una questione di costi, certamente lo è una questione di mettere a frutto e avere un progetto. È un progetto grande, ma a pensare, quando abbiamo pensato in grande abbiamo sempre lasciato qualcosa per il futuro. Il risultato è stato che, siccome il progetto non è stato ben capito, o comunque non c'era voglia di capirlo, si è semplicemente detto: il Quirinale adesso rimarrà più aperto al pubblico, faremo vedere tutto, ci saranno più visite al Quirinale, e quindi in questo modo devo dire che la proposta che era partita appunto dal mio giornale, ma che poi era stata fatta propria da tanti altri media, alla fine si è conclusa con un piccolo escamotage che così ha messo anche a tacere il dibattito. A questo punto chiudiamo qui la trasmissione. Io vi saluto e vi ringrazio molto per questa bella settimana passata insieme. Vi ricordo che da domani Prima Pagina sarà condotto da Mauro Meazza, giornalista del Sole 24 Ore. Continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina di Facebook. Buona domenica.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Pierluigi Vercesi, direttore di 7 Corriere della Sera. Da domani, lunedì 27 aprile, la trasmissione sarà condotta da Mauro Meazza, giornalista del Sole 24 Ore. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.